Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Mostrati madre. Meditazioni di Don Valentino Salvoldi, proposte da Rosario Tronolone.
Rallegrati, piena di grazia, aveva detto l'angelo a Maria. Ma ella subito ha sperimentato che la sua maternità, inserita nel progetto di Dio, cozzava contro un grave scoglio, la difficoltà di far accettare il mistero che in lei prendeva corpo. Matteo ci racconta il dramma vissuto da Giuseppe, uomo giusto, che pensava di mandare via Maria, di rinviarla segretamente ai parenti. Lo stesso evangelista mette in evidenza la drammaticità del compito di Maria di essere custode e protettrice d'una vita minacciata da Erode. I potenti, i grandi, che dovrebbero essere i guardiani della vita, si presentano invece come un egoistico mondo che salvaguarda i propri privilegi, sterminando gli innocenti. Gli evangelisti, quindi, prima della profezia di Simeone, hanno già messo in evidenza i dolori sopportati da Maria. L'anziano sacerdote mostra che la maternità, oltre alla gioia legata al dono della vita, implica pure una morte. Per proiettare il figlio nella vita, la mamma deve morire a se stessa. L'autonomia del figlio, la possibilità che egli realizzi se stesso, esigono dalla madre il sacrificio del distacco. Qual è quella mamma che non sente la tentazione di rinviare il più in là possibile il momento dell'autonomia della propria creatura? Quante volte mi rende triste pensare al momento in cui Gesù lasciò Maria per andare nel deserto. Immagino le mani dei due che si attardano a staccarsi là, sulla porta di casa. Porta che quella notte forse Maria lasciò socchiusa, nella speranza che Gesù ci ripensasse e tornasse. E che atto di eroismo il distacco a Cana, quando Maria anticipa l'ora della morte e resurrezione di Cristo, mettendolo di fronte al fatto compiuto. Fate quello che vi dirà. Nelle parole di Simeone c'è un riferimento ai momenti critici che Maria dovrà affrontare nell'ora più tenebrosa della storia dell'umanità: la passione di Cristo, il deicidio. Il dramma del Calvario, però, non diminuisce il dolore di altri momenti che sperimenterà la Vergine Madre. La perdita di Gesù per 3 giorni, il giudizio di follia che a lui attribuivano i suoi parenti, il battesimo al Giordano, laddove il santo si fa peccato, accetta su di sé il male del mondo, in quel battesimo di penitenza, figura e simbolo del battesimo di sangue sulla croce.
Oh Maria.
Si infrange l'idillio del Natale. Ora il tuo cupo presentimento, madre, prende corpo nella profezia. Tu, bambino, sarai pietra di scandalo. e a te, donna, una spada trapasserà l'anima. E te ne vai, Maria, alla dimora, con pesante fardello di dolore, sorretta solo dall'amorevole e silenzioso sguardo di Giuseppe. Pallida e pensosa, guardi tuo figlio con ansioso stupore, gravido di sfide. Ch'io ho portato per 9 mesi in questa mia carne, preannunciata santuario di Dio. Dovrà questo mio latte nutrire il sangue stesso del mio Signore, per renderlo pietra di inciampo, causa di caduta per molti? E in me, che senso avrà quella profetica spada? Ah, madre, non ci pensare ora. Stringi il figlio di Dio tra le braccia e bacialo, bacialo teneramente, perché è anche totalmente figlio tuo. Non scandalizzarti, rendendolo in tutto uguale a tutti i figli dell'uomo. Non pensare al suo destino di morte. Non riandare alla straziante profezia. Non sentirti in colpa se a volte dimentichi la sua divina natura. Godilo come frutto del tuo ventre, Dio muto, che si rivela nascondendosi e mendicando l'amore tuo e quello del tuo sposo. Giuseppe, silenzioso, contempla quanto la sua donna assomiglia a Dio e ne condivide amorevolmente la pena, mentre Gesù, sereno, si nutre dal seno materno. È importantissimo il ruolo della famiglia nell'educare un figlio. Maria e Giuseppe istruiscono Gesù, che cresce in sapienza, età e grazia, sia nell'intimità della sua casa, sia nella società. Introducono il Figlio di Dio nel cuore del popolo eletto, portandolo al Tempio per insegnargli la bellezza del vivere in comune e per fargli apprezzare l'istruzione. Educazione che avviene attraverso l'esempio. Insieme vanno alla casa di Dio. Gesù scopre il valore del confronto con i maestri del popolo, considerati continuatori della funzione educatrice della famiglia, andando oltre i limiti della medesima. Lì, nella casa del padre, Gesù è l'esempio dell'alunno ideale. È colui che mette in pratica il primo comandamento introdotto da quel categorico Shema Israel, ascolta Israele, ma ascolta col cuore. Cristo ascolta, fa domande, dà risposte che meravigliano i suoi interlocutori perché mostrano la vera intelligenza, da intendere come la parola stessa esprime, cioè quella capacità di vedere la realtà nella sua essenza. O, potremmo dire, come attitudine a vedere il mondo e l'umanità con gli occhi stessi di Dio. Appunto perché educato dalla famiglia e istruito dai maestri, Gesù riesce a capire il valore della sua relazione con il Padre, che non lo mette né contro la famiglia né contro l'istituzione religiosa, ma lo rende libero. E la sua libertà non si manifesta come rivolta o rifiuto, bensì come affermazione d'una relazione più importante di quella creata con Maria e Giuseppe, la relazione con Dio. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Un atteggiamento simile, di apparente allontanamento, può angosciare i genitori, inducendoli a pensare d'aver perso il figlio. Viceversa, può essere opportunità di maturazione se diventa occasione per porsi domande cruciali. Siamo noi, genitori, immagine di Dio? O ci sostituiamo a Lui? È Dio al primo posto? Oppure emerge la nostra personalità che cerca di fagocitare il figlio e di tenerlo per noi stessi, impedendogli di realizzarsi in Dio? Giuseppe e Maria scopriranno con gioia che la giusta relazione col Padre non allontana Gesù da loro, anzi lo avvicina loro di più. Scese con loro a Nazareth e stava loro sottomesso. È bella la notazione di Luca, ma essi non compresero. Papà e mamma non devono pretendere di comprendere fino in fondo il loro figlio, che rimane intrinsecamente un mistero, conosciuto nella sua pienezza solo da Dio e alla luce di Dio. Il non capire, poi, deve portare ad un atteggiamento di ascolto, di protezione, di rispetto nei confronti del tesoro che è la loro creatura. Tre giorni d'angosciosa ricerca. Tre giorni d'anticipata morte, simbolo del tragico triduo del Figlio di Dio nel sepolcro. Gerusalemme brulica di gente in festa e il vento fa da eco al salmo cantato con fede dai pellegrini. Quale gioia quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Tutto contrasta col tuo dolore, madre, e con l'impenetrabile silenzio del tuo sposo. Perché questa fuga, questo abbandono? Anche lui, Cristo, adolescente, corpo ribelle di un'umanità che sogna, geme e lotta. Anche tu, Maria, messa alla prova, in ricerca del Figlio di Dio. Forse tu pure ti sei vergognata della tua condizione umana, incapace di capire e di accettare l'affascinante e tremendo mistero. Tenera audacia e audace tenerezza ti portano nel cuore del Tempio, laddove il tumulto dei sentimenti lascia spazio solo ad una accorata domanda. Figlio, perché ci hai fatto questo? Come Dio Padre, di fronte al male, non accusa, ma domanda. Adamo, dove sei? Caino, dov'è tuo fratello? Così tu ora interpelli Gesù, anteponendo alla tua l'ansia dello sposo. Tuo padre ed io, dolenti, ti cercavamo. E non comprendi, madre, la risposta. Sei una creatura umana, tenace nella tua debolezza, forte per la tua fede, umile nella tua grandezza. Li hai fatti tu, quegli occhi profondi che scrutano nei cieli la volontà del Padre. Hai fatto tu quella dolce bocca che non rifugge da parole pesanti come pietre. Hai fatto tu quel ribelle adolescente che da te si stacca per farti diventare madre dell'umanità.